contribuire a tutti questi 17 obiettivi. E però bisogna anche avere la leadership di scegliere dove si vuole dare il contributo. L'altra considerazione, abbiamo visto tanti dati, e vedendo tanti dati, vedendo questi macro numeri, si ha sempre la sensazione che c'è qualcun altro che se ne deve occupare. E dici, ok, bene, c'è qualcuno che se ne sta occupando. Invece io sento la responsabilità da professionista e parte dell'azienda nella quale lavoro di dare un contributo, io come professionista e noi come impresa. E l'ultima considerazione da professionista, noi stiamo vivendo un periodo nella nostra industria, ma nel mondo, dove effettivamente tutto sta cambiando. Guardate, Cisco si è occupata negli ultimi 30 anni di internet, del traffico dati internet, e pensiamo di avere una forte opinione di che cosa sta succedendo in internet. 5 anni fa il nostro CEO, mentre siamo per 25 anni, continuavamo a connettere le cose, ha detto: noi abbiamo fatto solo meno dell'1% della possibilità di connettere persone, processi, cose, dati. Vuol dire che abbiamo davanti a noi un potenziale nuovo di connessioni, di persone, di cose, di processi e dati, che ci consente ancora il 99% di connettere tutto. E adesso siamo diventati tutti bravi nel contare tutti i dispositivi connessi alla rete. Ultima considerazione su questo: quanto è importante, io ho la fortuna di fare l'amministratore delegato di un'azienda e al centro di tutto ci sono le persone che lavorano con te. E stiamo sperimentando che quando tu riesci ad avere una visione, i 17 obiettivi, e riesci a legare le tue persone, le tue organizzazioni a delle visioni, tu trovi energia nell'organizzazione, e se trovi energia nell'organizzazione tutto è più semplice e si possono creare nuovi percorsi. Voglio darvi il contributo in alcuni di questi punti che vi ho segnalato: l'istruzione, l'innovazione, la crescita e le disuguaglianze, con degli esempi specifici di che cosa stiamo facendo noi. Non è uno spot pubblicitario, è solo vita reale della nostra organizzazione, e lo metto a beneficio di tutti coloro che vogliono partecipare insieme a questo panel, tutti i leader, a guidare questi obiettivi. La prima: noi siamo presenti in 170 paesi nel mondo, e tutti coloro che fanno il mio mestiere in questi 170 paesi, oltre a essere quotati in borsa, siamo misurati su queste tre cose. Abbiamo l'obiettivo che l'80% delle nostre persone abbia un'attività o di volontariato o di donazioni. Vogliamo impattare con la nostra tecnologia in modo positivo più di 1 miliardo di persone, e vogliamo creare un pianeta che è molto più green. Vi voglio raccontare una delle aree che ha trovato grande energia anche in Italia, che è quello relativo alle persone. Nel mondo abbiamo un programma, si chiama Cisco Networking Academy, e nel 2016 abbiamo formato 1 milione di studenti. Uno dei paesi che sta dando i migliori risultati siamo proprio noi, l'Italia. Grazie alla collaborazione con il MIR, e ringrazio la Ministra, proprio nel 2016 abbiamo annunciato un piano di formazione in Italia per 100.000 studenti. Non ha niente a che vedere con l'attività commerciale. Abbiamo deciso di investire negli istituti tecnici e nelle università, ma prevalentemente negli istituti tecnici. E nel corso dell'anno scolastico, grazie alla collaborazione con il MIUR, abbiamo formato 38.000 studenti. Se leggete le statistiche e i numeri, 38.000 studenti, di cui 5.000 sull'industria 4.0. Dite: ma che c'entra l'industria 4.0? Provate a vedere se è vero che mancano gli skill tecnologici. Io penso che le aziende che hanno queste competenze debbano mettere a disposizione questo per formare i nostri ragazzi. E se io formo i ragazzi sull'industria 4.0, sulla cyber security o sulle reti internet, e se aiuto questi ragazzi in alternanza scuola-lavoro e collaboro con il governo per fare questo, noi diamo futuro. E se diamo futuro, noi cambiamo il paese. scusate lo spottone pubblicitario, ma questi numeri sono reali, sono concreti e siamo orgogliosi della collaborazione con il MIUR. By the way, leggete quell'88%, l'88% di questi ragazzi che sono andati nel mondo del lavoro hanno statisticamente trovato lavoro in meno di 6 mesi. Sto parlando dell'Italia, non della Svezia o della Silicon Valley negli Stati Uniti. Da lì abbiamo capito che si può fare anche estendere questo programma non solo nelle scuole, ma anche nelle carceri. Proprio ieri Luigi Celeste, mi permetto di citare il suo nome perché ha scritto un libro che è stato presentato ieri, Luigi Celeste è un ex carcerato, il carcere di Bollate, che ha un tasso di recidivo pari a 0 e ha perseguito i nostri corsi all'interno del carcere. Adesso abbiamo esteso con il Ministro della Giustizia anche in altre 10 carceri e portiamo quelle competenze che sono già nelle scuole e anche nelle carceri per dare una possibilità anche a chi ha commesso dei gravi errori, come nel caso di Luigi. Luigi è certificato Cisco, è uscito, ha trovato lavoro, si occupa di cyber security in un'azienda italiana su scala globale e ha raccontato la sua storia di riqualificazione, di cambiamento della sua vita ed è una bellissima storia. Cito il libro, non è chiaramente niente a che vedere tra virgolette con Cisco, ma è veramente un piccolo esempio di come anche l'innovazione può dare futuro anche a queste persone. E l'ultimo, per la formazione abbiamo avuto il piacere, proprio con il supporto del Papa, l'abbiamo presentato a Papa Francesco, ci siamo impegnati per formare su scala mondiale più di 10.000 studenti disabili nel mondo, proprio a partire dall'Italia. Vi dico questo perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e vogliamo coordinare insieme alle realtà governative che ci supportano questa iniziativa. Vado veloce, vedete i numeri che ci siamo dati, i target che ci siamo dati per la società e per il pianeta e voglio arrivare al percorso italiano. Noi abbiamo convinto i nostri capi in California a dire su 170 paesi sono stati scelti 5 paesi come potenziale investimento. Uno di questi è stato l'Italia, abbiamo siglato una partnership con il governo italiano per un investimento pari a 100 milioni di dollari l'anno scorso per i prossimi 3 anni. Sono pochi e sono tanti questi soldi. Tipicamente una multinazionale investe in un centro di ricerca e sviluppo. Noi abbiamo scelto un percorso diverso. Abbiamo scelto di investire dove pensavamo che l'innovazione stesse accadendo nel paese. Abbiamo scelto 2 industrie, l'industria manifatturiera e l'industria agroalimentare. Abbiamo scelto di investire in alcune aziende manifatturiere italiane, per dare il nostro punto di vista cosa significa industria 4.0, abbiamo scelto l'industria agroalimentare e insieme a un'azienda italiana abbiamo inventato una soluzione per la tracciabilità e la rintracciabilità alimentare. C'entra questo con i 17 obiettivi che il governo, anche il governo italiano si è dato? A nostro avviso sì, ha a che vedere la tracciabilità, maggior consapevolezza del consumatore, ha a che vedere con la riduzione e col miglioramento della produttività? Assolutamente sì. E l'altro punto è l'innovazione. Sono straordinariamente convinto che il digitale in Italia è un'opportunità per dare vita ai territori. Se guardate le 6.700 start-up che sono nate in Italia, non sono concentrate esclusivamente su Milano, su Roma, sulle grandi aree metropolitane, ma sono distribuite in tutto il paese, in particolare al sud. La tecnologia è disponibile oggi in modo semplice dovunque e penso che sia un'opportunità per il nostro paese. Vedete la collaborazione ad esempio con Invitalia Ventures, dove siamo stati tra le prime aziende multinazionali a investire in capitale a rischio in Italia. E l'ultimo sono le nostre meravigliose città. Abbiamo deciso di portare questa visione nelle città. Qui vedete la meravigliosa Palermo, perché a Palermo, a Perugia, nel Friuli Venezia Giulia tutto quello che vi ho raccontato lo stiamo sperimentando anche sul territorio. Io vi ringrazio e vi auguro un buon futuro.
Perfetto, grazie mille. E abbiamo un'altra testimonianza importante di Marco Icardi, amministratore delegato di SAS Italia, un'altra impresa molto impegnata sul tema dell'innovazione, ma non solo tecnologica, un'innovazione di cambiamento proprio anche nell'ambito dell'education. Marco.
Grazie, grazie intanto al Forum PA per ospitarci in questa sessione, grazie Enrico per averci introdotto e visti nel panel. Allora, io prima di avviarmi a un ragionamento con voi su che cosa stiamo facendo in Italia, volevo mostrarvi un video, perché quando si parla di analisi dei dati, analytics, si parla sempre di temi che sembrano complessi, un po' da matematici, un po' da fisici, un po' lontani dal nostro quotidiano. Invece voglio mostrarvi con questo video quanta interazione, quante cose ci sono anche nell'analisi dei dati. Se può la regia farla partire. Come intanto vi parlo sottostante, anche se il video è in inglese, se parte. Ecco, SAS partecipa al movimento Data for Good. E qui vedete l'evento del terremoto del 2015 in Nepal e la catastrofe che ha creato e l'impatto che ha avuto su una popolazione concentrata in alcuni grandi centri, ma anche diffusa nel paese. Noi partecipiamo con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni nell'analizzare i dati sottostanti. E abbiamo contribuito in tempo reale a identificare quelle che erano le necessità primarie per le popolazioni colpite. Ecco, pensate che era l'epoca che si avvicinava ai monsoni e quindi c'erano numerosissime famiglie senza più abitazioni e dovevano identificare dove andare a produrre, a trovare le coperture, non per le tende, perché con i monsoni non. Le coperture in plastica per proteggere queste famiglie. Si trattava di produrre 310.000 coperture, case provvisorie per la popolazione in essere, che era stata colpita. Qua abbiamo contribuito con le organizzazioni locali ad andare a identificare i produttori più vicini alle zone colpite. Abbiamo individuato nei paesi limitrofi, nell'India, ma nello stesso Nepal, centri di produzione e siamo andati a ottimizzare la distribuzione e il portare questi beni di primo aiuto alle popolazioni. Analizzare dati, quindi, è un qualcosa oggi di pervasivo che tocca un po' tutti i nostri sistemi, che tocca un po' tutte le cose che stiamo vedendo e che tocca quei 17 gol che ci siamo dati come obiettivi. Secondo me ce n'è alcuni prioritari per l'Italia perché l'Italia è un paese particolare in cui ad esempio benessere e salute è secondo me al centro e deve essere al centro dell'attenzione perché abbiamo una ampia attesa di vita, siamo tra i paesi con maggiore speranza di vita, ma abbiamo anche tanti anziani. Il secondo punto, secondo me, prioritario degli obiettivi è quello dell'istruzione di qualità, non solo perché c'è qui il Ministro, ma perché ci credo profondamente. E infine il terzo punto nella mia visione di priorità è quello delle infrastrutture, dell'innovazione portata dalle imprese alla pubblica amministrazione, il punto 9 degli obiettivi. Ecco, su tutti questi tre punti SAS sta lavorando e lavorando da tempo a livello italiano per implementarli, per dare un proprio contributo. Parto da quello della formazione perché secondo me la cultura degli analytics diffusa e utilizzata nella pubblica amministrazione può far la differenza al sistema paese. Noi abbiamo creato i nostri corsi, siamo partiti da una formazione nostra che oggi abbiamo portato in digitale e in italiano perché sia diffondibile alle imprese, alla pubblica amministrazione, alle università, ai nostri studenti. E questo digital learning è un programma che avvicina a quelle competenze di analisi dei dati e dei sistemi che occorre oggi avere per fare quel salto di qualità. Ma ci siamo mossi anche con, ad esempio, con Regione Lombardia nel siglare l'alternanza scuola-lavoro, perché penso che portare studenti sia delle secondarie vicine al mondo del lavoro sia essenziale. Contribuiamo con numerosi master a livello universitario con le specializzazioni che servono oggi nei diversi ambiti di competenza e le 50 università di cui parlava prima il Ministro collegate in rete fruiscono dei nostri sistemi di analisi e danno a disposizione degli studenti i nostri sistemi analitici perché con questi si creano quelle competenze che avvicinano al mondo del lavoro. E io penso che portare anche studenti vicini facendo stage e inserendoli nel mondo del lavoro sia il passo essenziale per fare quella diciamo comunanza fra istruzione e poi opportunità di lavoro per tutti. A un evento simile a questo, il nostro evento, abbiamo fatto intervistare ai nostri partner, ai nostri clienti, numerosi studenti. 50 di questi studenti hanno trovato un'occupazione stabile dopo le interviste fatte durante una giornata. Allora, creare i momenti di contatto e dare le opportunità ai nostri giovani di entrare nel mondo del lavoro in progettualità importanti e innovative è secondo me essenziale. E contribuire in quest'area è uno degli elementi fondamentali. Il secondo contributo, il secondo punto per noi, per me cruciale, è l'apertura, l'integrazione con le altre infrastrutture, l'apertura verso partner, ma nella connessione di competenze, avere partner che lavorino sul territorio, università, pubblica amministrazione e naturalmente noi, sistema imprenditoriale, come fattore di spinta, può essere l'elemento che porta l'innovazione del Paese. Allora, anche su questo stiamo lavorando da tempo, lavorando nell'aprire le nostre tecnologie ai sistemi aperti, nel contribuire alla pubblica amministrazione ad aprire i dati della pubblica amministrazione e a renderli fruibili e utilizzabili. Un recente progetto con la Ragioneria Generale dello Stato, che abbiamo definito con loro Open Data, ha permesso di pubblicare una serie di informazioni, che è tra l'altro uno degli obblighi delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare le informazioni e renderle fruibili al grande pubblico. Allora, Open Data da parte delle istituzioni può essere una base, una delle basi per mettere a disposizione nuove sistemi, nuove competenze al servizio del Paese. Averne la capacità poi di fruire di questi dati è, secondo me, l'ultimo dei fattori su cui volevo parlarvi, perché occorre, a fronte delle competenze, dei dati, delle informazioni e dell'innovazione, scaricare poi a terra in progetti concreti quanto abbiamo a disposizione oggi, quanto mettiamo a disposizione delle tecnologie. Allora, creare delle infrastrutture a supporto di quelli che sono poi i processi tipicamente della pubblica amministrazione che necessitano di progettualità concrete è fondamentale. In Regione Veneto analizziamo i dati dei pazienti, i dati dei strutturati e contribuiamo con loro ad avere dei percorsi diagnostici per patologia ottimizzati. Noi contribuiamo come SAS nel mondo della sanità in maniera diffusa su tutte le regioni italiane, ma vi sono delle eccellenze, secondo me, ripetibili e ripercorribili, che possono far la differenza al nostro Paese. Allora, averne chiare quelle che sono le progettualità che poi si realizzano nel Paese e avere quelle infrastrutture e quella capacità di replicarle è secondo me un fattore rilevante e importante nel momento attuale. Allora chiudo lanciando una sfida sia al convegno che agli interlocutori di oggi. Cioè, secondo me, gli investimenti che possiamo fare come paese e fare noi stessi come aziende sono in termini di rilevanza, di percentuale, molto più bassi se ci spostiamo sul digitale rispetto alle grandi infrastrutture, alle grandi tecnologie, no? Le infrastrutture stradali, di trasporti, ma sono investimenti che permettono di avere quell'infrastruttura digitale che con l'analisi dei dati, con le competenze della pubblica amministrazione possiamo mettere a servizio del Paese in tante progettualità. Ho parlato di sanità sostenibile, perché penso che questo sia un fattore di eccellenza del nostro Paese da portare all'estero, ma possiamo immaginarlo applicato al sistema dei trasporti, che è così collegato al nostro vivere l'Italia, ma anche al turismo. E quindi se digitalizziamo e diamo le infrastrutture al servizio del Ministero dei Trasporti per ottimizzare le nostre comunicazioni, il nostro modo di muoverci nell'Italia, possiamo far fare un passo avanti al Paese. Allora, con questo io chiudo il mio intervento lanciando proprio alla pubblica amministrazione, che può essere il fattore trainante e coagulante di interessi diversi attorno a progetti importanti del sistema Paese, che secondo me non richiedono quegli investimenti enormi a cui normalmente pensiamo quando parliamo di sviluppo sostenibile. Grazie a tutti.
Posso fare il provocatore a due amministratori delegati di importanti società?
Certamente.
Il governo, a nostro parere, in modo sbagliato, ha attuato la direttiva europea sulla rendicontazione integrata limitandola alle grandi imprese. Imprese con più di 500 addetti, cioè in Italia stiamo parlando di pochissime imprese. Voi come vi mettete rispetto a questo tema? Ci sono i bilanci di sostenibilità e così via, ma questo tipo di approccio, questo obbligo, è veramente qualcosa che sta cambiando le vostre politiche o è un obbligo appunto che poi uno deve soddisfare, ma che in realtà non ha messo in moto al vostro interno un cambiamento di mentalità? Prima Riccardi, poi
parto io. Vabbè. Allora, su questo tema noi in effetti abbiamo un bilancio sostenibile già pubblicato e aperto da tempo, e ci muoviamo, almeno io mi muovo, nella massima trasparenza di che cosa facciamo, di quali sono i nostri investimenti, di come muoviamo l'azienda a livello italiano, perché secondo me è fondamentale. Credo che valga la pena, grazie ai grandi sistemi di analisi che abbiamo, di diffondere questi obblighi a tutti, se non a tutti, a un ventaglio molto più ampio delle imprese italiane. Collaboriamo con Confindustria, con Assolombarda, in vari sedi istituzionali, perché penso che questo sia rilevante per il Paese. Essere trasparenti e dimostrare la trasparenza delle nostre imprese verso il Paese è un passo essenziale e va fatto da tutti. Dargli gli strumenti, e per fortuna ci arrivano dal governo indicazioni belle chiare, secondo me è un fatto di cultura ed è un passo avanti su cui tutti ci stiamo lavorando.
Dottor Santone.
Lo vedo come azienda globale, chiaramente non abbiamo preso beneficio, però vedo il beneficio nella collaborazione con i nostri partner italiani. Noi lavoriamo con più di 3.000 aziende, i nostri partner in Italia, e con le quali abbiamo aperto un dialogo, li stiamo supportando in questo. Quindi in questo vedo la differenza rispetto al passato.
Facciamo subito un sondaggio al volo, così la ministra Fedeli può anche magari sottolineare questo tema. Quanti lavorano in una pubblica amministrazione? Alzino la mano.
Tutti.
Benissimo. Wow. Quante delle vostre pubbliche amministrazioni hanno un bilancio di sostenibilità? Ecco, credo che questo sia veramente un spazio enorme, perché il settore privato si sta muovendo anche su base volontaria. Ci manca una chiara direttiva per le pubbliche amministrazioni, che muovono tantissime risorse, ma che poi non applicano a se stessi talvolta le politiche, ma soprattutto perché, come sentivamo, la preparazione di un bilancio di sostenibilità richiede un cambiamento di mentalità. E quindi a quel punto anche quando uno fa le politiche va in questa direzione. Ministra.
Sono assolutamente d'accordo, tant'è che noi lo stiamo facendo come Ministero. Credo però che tu abbia ragione, Enrico, a dire che dobbiamo scegliere e quindi avere una direttiva della Presidenza del Consiglio che dica a tutte le amministrazioni di costruire un bilancio di sostenibilità, anche perché nel momento in cui lo abbiamo soltanto accennato questa volta per il bilancio dello Stato, però questo deve comportare ovviamente nella costruzione del bilancio dello Stato, poi ci sono i bilanci e le finalità delle risorse dei singoli ministeri, quindi diciamo che la fotografia dell'alzata di mano non è stata entusiasmante, speravo un po' meglio, però detto questo l'accelerazione, la scelta, se mi posso sempre permettere, deve essere in capo a chi ha la responsabilità politica, perché poi ne consegue, lo dico per questa ragione, quindi ce ne faremo assolutamente carico, anche perché io insisto su una cosa che viene non particolarmente valutata, me ne sono resa conto fuori da qui, non dentro, ma la scelta quest'anno deve avere delle conseguenze sulle amministrazioni tutte. Questo forum della PA che sceglie di intervenire a 360 gradi sulla sostenibilità non può essere solo un evento in cui approfondiamo e ci confrontiamo, deve avere delle ricadute, quindi una responsabilità pubblica su cui dobbiamo assolutamente agire. Lo dico perché sono assolutamente sicura che da questo punto di vista, anche con questo forum, quindi con ciò che si è scelto qui, l'insieme del Consiglio dei Ministri e il suo Presidente arriverà a fare la scelta della direttiva, perché sennò non avrebbe logica, ecco, lo dico proprio francamente, ci sono sempre degli atti che devono conseguire a ciò che ti assumi nel dibattito e nella responsabilità pubblica.
Tra l'altro il governo, lo ricordiamo, ha voluto anticipare l'attuazione della legge che imponeva
quella del 2016.
Gli indicatori del BES, del benessere equo e sostenibile, che facemmo quando ero all'Istat, nel DEF. E questo è stato un segnale molto importante, tra l'altro la nostra commissione ha quasi finito, quindi stiamo trasmettendo al Ministro dell'Economia un set di indicatori più ampio di quello che è già stato inserito quest'anno. E ricordiamo anche che adesso c'è l'obbligo del bilancio di genere, e dunque un altro passo importante per la pubblica amministrazione. Queste componenti, come vedete, storicamente sono state viste in maniera separata. Adesso, grazie all'agenda, in realtà sono tutti pezzi insieme.
Siccome tu lo sai che per me questa è una provocazione messa così, non l'ho voluto affrontare nel mio intervento perché era più finalizzato, diciamo, a quello che stavamo facendo, però mi raccomando, il bilancio di genere è parte del bilancio di sostenibilità, non può essere visto, come abbiamo visto negli anni precedenti, separato. Anzi, ne approfitto, mi hai lanciato la palla, lo sai che non mi sottraggo, per dire due cose. Io sono molto contenta dell'immagine che avete scelto dello sguardo di donna, perché da questo punto di vista l'uguaglianza di genere attraversa tutti i goals. Questo deve essere l'altro punto chiaro, diciamo, culturale, e quindi anche cosa significa quando parli di tutti gli altri non dimenticare il quinto goals. E adesso Sachs è andato via, ma una delle cose che non volevo ricordare, però tutti gli studi internazionali, non solo quelli nazionali, dicono che uno degli elementi fondamentali per battere la corruzione è quello esattamente non solo di arrivare alle selezioni di merito e di trasparenza, ma di aprire esattamente alle competenze delle donne. Statistiche dicono che più donne hanno e fanno, sono nei luoghi della responsabilità, meno corruzione c'è. Poi magari non lo so fra 2000 anni cosa succederà nei dati. Però lo dico perché anche questa è una cosa importante quando vogliamo far agire davvero e concretamente gli obiettivi, i 17 obiettivi, perché troppo spesso il quinto goals viene preso come una cosa a sé stante. No, ecco, lo dico, non è così. Tra l'altro non dovrebbe essere così nemmeno nella cultura italiana, perché noi abbiamo un articolo della Costituzione, che è l'articolo 3, che non è un caso che la prima discriminazione che dice da superare è quella di sesso, ma non perché è a latere, è perché la discriminazione che sta anche ovviamente in base alla razza, alla religione, alla cultura politica e così via, alla condizione economica, e anche questo è importante. Quindi grazie Enrico.
Veniamo appunto a Flavia Marzano, che ha un compito straordinario, come l'abbiamo detto, come abbiamo sentito anche da lei, e lo dico per chi magari è arrivato successivamente. Flavia ha creato gli Stati Generali per l'innovazione, quindi, e ricordo che l'innovazione è uno dei goal fondamentali, dei 15 goal, perché senza l'innovazione non si riescono a realizzare gli altri. Flavia.
Sì, grazie tanto dell'opportunità, sono veramente molto contenta anche per quello che ho sentito, perché devo dire, posso praticamente firmare tutto quello che ho sentito finora. A partire dalla tua proposta della strategia nazionale per le città, felice che tu la faccia con ANCI, felice di partecipare, e segnalo che forse si potrebbe aggiungere la collaborazione con il team digitale di Diego Piacentini, in cui già hanno iniziato sulle tecnologie, in cui Roma è una delle 7 macro, perché sono tutte città metropolitane, su cui stiamo lavorando, quindi volentieri. Eccoci qua, partecipazione, una delle parole che ho sentito e che volentieri colgo, perché fa sempre parte della mia cultura, da sempre praticamente, e che oggi con questo nuovo cappello ho e abbiamo inserito nelle nostre linee programmatiche. Questo è il punto, trasformare il nostro mondo. È chiaro che il nostro angolo, punto di vista, è un po' ristretto rispetto al mondo, rispetto a quello che abbiamo sentito dalla FAO, da Sachs. È tuttavia un angolo speciale, se posso dire, Roma, perché è Roma che è quello che è, non lo dico io, lo vedete voi. L'ambizione di renderla più semplice e inclusiva è una cosa su cui combattiamo. Questi sono alcuni dati. Quasi 3 milioni di abitanti, di cui quasi il 53% donne. 400.000 stranieri, di cui metà circa europei. 43,8 famiglie con un solo componente, sono informazioni importanti, non so che cosa ho fatto, chiedo venia. 3,5 anziani per bambino, 15 municipi. Queste sono le 14 città metropolitane. Dentro Roma, dentro i 15 municipi, ce ne stanno 8. Ci sta Torino, Venezia, Bologna, Firenze, eccetera. Parlando di complessità, come dicevamo prima, è sicuramente una situazione complessa. Ve la dico in termini di chilometri quadrati, che dirlo in termini numerici fa capire poco, ma siamo 7 volte il comune di Milano, 10 volte il comune di Napoli, 11 volte il comune di Barcellona e di Parigi. È una città di dimensioni spaventose. Questo dice Christy Daniel, la direttrice di Livable Cities Program, e parla della necessità di creare città incentrate sulle persone, ed è su questo che vogliamo lavorare. Lo possiamo fare anche, per fortuna, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie. Si parla appunto di open government, non l'abbiamo inventato noi, l'ha inventato Obama nel 2009, open government per nuovi cittadini che devono passare, questa è la nostra intenzione, ma ho sentito, non solo la nostra, da sudditi a protagonisti. Le tecnologie e gli strumenti partecipativi possono essere uno strumento per aiutarci a passare da sudditi a protagonisti, proprio per evitare che la partecipazione resti soltanto gli strumenti di politiche siano manipolazione, condizionamento, non ci piace. Ci piace già un po' di più la parte informativa, la possibilità di fare consultazione, di coinvolgere. Bene, ma vorremmo arrivare a una collaborazione più profonda, più fattiva, e perché no anche un controllo da parte dei cittadini. A proposito di controllo e di openness, la mia agenda è online. Tutti sanno che oggi sono qua. Qualcuno mi ha detto, vabbè, banale, 4 chili che si fa una cosa di questo genere. Verissimo. I comuni sono 8.000, gli assessori saranno qualche decina di migliaio, ma l'agenda online non ce l'abbiamo più di 10 persone. Quindi trasparenza. Trasparenza che permette, tornando indietro, anche controllo. Il controllo genera fiducia, la fiducia genera partecipazione. Questa è una cosa di cui siamo fortemente convinti. Per questo stiamo rivedendo l'istituto di partecipazione popolare nel comune, ormai risale a qualche era geologica fa, 1994 è un'era geologica, anche forse due, e lo dimostrano i dati. Negli ultimi 10 anni sono state depositate meno di 30 proposte di iniziative popolari, niente se calcoliamo che Roma è Roma, appunto, una città delle dimensioni che vi dicevo. Gli strumenti possono aiutarci anche in questo, e la revisione dello statuto e dei conseguenti anche relativi regolamenti ci può aiutare. E in questo la revisione del portale, che è stato previsto dalla consigliatura Marino e che noi abbiamo ereditato nella fase di revisione, cui abbiamo aggiunto la sezione partecipazione perché non c'era, proprio perché è lì, è da lì che si deve passare. Tuttavia, parlando di partecipazione online, non possiamo non considerare il fatto che un italiano su 4, a proposito di dati, piacciono parecchio anche a me, sono informatica, è una deformazione, un italiano su 4 non è mai andato in internet, 1 su 4 è un numero spaventoso. Parlando di Roma significa 700.000 abitanti, 700.000, significa una città enorme, 2 Bologne per dirne una, 2 Firenze, non ce lo possiamo, non ce lo vogliamo permettere. Quindi abbiamo ipotizzato di lavorare su uno degli obiettivi, che è l'obiettivo 5, non solo in termini di genere ovviamente, ma anche il divario digitale, che non è soltanto infrastrutturale, come spesso si sente dire dai giornali, la connettività, la banda larga, per carità, assolutamente sì, ma il divario digitale è sociologico, economico, culturale e, ai noi, anche di genere, e lavoriamo anche su questo. Parlando di agenda digitale, come l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta anche questa in maniera partecipata. Siamo partiti a ottobre lanciando il progetto, discutendone con le associazioni, con i municipi, con i consigli, con le imprese, con le associazioni. Tutto l'iter che è arrivato poi al mese delle STEM che la ministra ha fatto dall'8 aprile all'8 maggio. STEM, sapete, sta per Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica. Abbiamo fatto nel mese delle STEM la richiesta di ulteriore partecipazione, e anche l'agenda digitale è stata fatta così, sia con partecipazione di presenza sia online, è stata online per un mese su un ideario, proprio per poter permettere a chiunque di collaborare alla stesura dell'agenda digitale. L'abbiamo fatto anche con l'agenda digitale di genere, in ottica di genere, proprio nel mese delle STEM, e anche su questo abbiamo colto e ascoltato interventi. Proprio perché sono informatica e proprio perché nella mia vita precedente, dei primi 62 anni,